quando il Benedetto XVI ha deciso di erigere una parrocchia per i fedeli a Roma che si trovano bene con il rito tridentino, diciamo, il rito preconciliare. Allora qui abbiamo un apostolato basato sulla liturgia antica, la liturgia classica romana, quello che Papa Benedetto XVI ha chiamato la forma straordinaria del riunita nel 1616, e allora l'anno prossimo avremo l'anniversario, 400 anni. E San Filippo l'ha costruito per la sua confraternita, la confraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini, che lui ha fondato qui come laico nel 1548, e per 400 anni la confraternita ha ospitato ogni anno migliaia, centinaia di migliaia di pellegrini qui in un ospedale che stava qui accanto, un ospedale che hanno demolito negli anni 40. Però questo è il sito di un grande servizio verso i pellegrini attraverso i secoli. E con l'anno giubileo, il giubileo che avremo adesso, che aprirà, è significante, perché questo era per molti secoli il punto di riferimento per i pellegrini. Allora andiamo avanti con la nostra relazione, e poi io vi parlerò alla fine.
Ecco, ringraziamo Padre Kramer e la sua parrocchia che ci ospita, e fra l'altro, forse lo dirà anche lui dopo, qui a fianco è morto Mameli, il famoso autore dell'inno proprio in questa zona, che poi era stata presa dallo Stato, eccetera, eccetera. Allora, l'incontro di questa sera ha ancora due parti, totalmente, diciamo, divise l'una dall'altra, ma unite sempre da questo tentativo di vedere la sintesi, i numeri e le immagini, per capire come la fede non è qualcosa di confuso, ma ha un suo ordine, che non è un sistema, ma è una sintesi. E in particolare vediamo oggi il numero 12, il numero 4, il numero 3 e le immagini della Trinità. Allora, entriamo direttamente nel tema. C'è una storia straordinaria che possiamo riassumere, che è il divenire da una singola persona un popolo. Quando noi passiamo da Abramo, Isacco a Giacobbe, non stiamo solo facendo un passaggio di tre generazioni, ma stiamo passando da un unico uomo a un intero popolo. Abramo ha un solo figlio, Isacco si allarga già pian piano la famiglia, ma Giacobbe, che si chiamerà Israele, ha 12 figli che sono i capostipiti delle 12 tribù di Israele. Adesso non è importante entrare tanto nella questione storico-critica, ma è interessante capire perché Israele sa di appartenere ad un popolo. È come un figlio che ha 11 fratelli e lui non lo puoi pensare senza gli altri 11. In realtà questi 12 sarebbero 12, di cui uno è Levi, ma poi Giuseppe ha due figli, e siccome Levi è la tribù sacerdotale, allora Giacobbe, in punto di morte, adotta i due figli di Giuseppe, che ritornano a 12, no? Ma appunto, mentre noi siamo di solito preoccupati di spiegare chi è questo, chi è quest'altro, chi è figlio e muore questa donna, eccetera, una delle cose che è bellissima nella scrittura è: con Israele comincia il popolo di Israele. Con Abramo in realtà non è ancora esattamente cominciato il popolo di Israele. Abramo ha una promessa e ha un solo figlio. È come se vedesse l'inizio, ma non vede ancora il popolo, così come non vede la terra, vede solo il sepolcro di Sara, cioè l'unico luogo che lui possiede della promessa di Dio di avere un'intera terra è una tomba, la tomba della moglie a Ebron, no? Qui avete, li ho rubati da internet, avete la genealogia in cui si parte da Abramo, Abramo ha Isacco da sua moglie e Ismaele dalla schiava, poi ci sono da Rebecca Esaù e Giacobbe, i due fratelli che lottano per la primogenitura, ma Giacobbe cambierà il suo nome in Israele. Israele compare nella scrittura come il secondo nome di Giacobbe e allora diventa un popolo. Pensate, se volete, in maniera immediata, quanto noi siamo abituati a una visione individualista della fede, che in realtà non è quella della Chiesa Cattolica, dei nostri padri. Cioè, per Israele non ha senso che io mi salvo se non si salvano le altre 11 tribù. Nella storia di Israele ci sono state lotte, si è divisa la Samaria dalla Giudea, ci sono state lotte infinite, fratricide e così via, ma è un noi che deve arrivare alla salvezza, è un popolo, sono 12 fratelli, no? E a loro volta sono i loro figli che pian piano si allargano. Per una serie di giri strani io collego le cose, come sapete, in maniera un po' così a volo pindarico. Mi è capitato di leggere questa famosa poesia di John Donne, un cattolico che in qualche modo fu obbligato a diventare anglicano, perché sennò sotto la regina Elisabetta non avrebbe mai potuto fare carriera, un poeta famosissimo. E John Donne scrive una poesia che si chiama Nessun uomo è un'isola, che ha come ultimo verso "per chi suona la campana", ed è una riflessione sul fatto, Hemingway riprenderà questa frase, se muore una persona, senti la campana a lutto, stai morendo tu, perché quello è tuo fratello, perché quello ti appartiene, cioè non puoi pensarti come se la morte di un altro non togliesse qualche cosa a te. Pensavo così, proprio per farvi capire questo senso di comunità. Pensate per esempio quanto noi siamo abituati a dire in maniera assurda: se quello si suicida è un diritto suo, che problema c'è? No, se tu ti suicidi io perdo un amico, tuo figlio perde il padre, cioè se muore una persona io perdo qualcosa che è mio. Non è vero che la morte di una persona, che non c'è un diritto al suicidio, perché quella persona è legata alla mia vita. Ecco, Israele è sempre fatto dall'inizio di 12 tribù, e vedete in questa seconda immagine, è un'immagine che un'immagine che visualizza il capitolo secondo dei Numeri, dove addirittura nel cammino dell'Esodo viene scritto come si dispongono le 12 tribù intorno all'Arca dell'Alleanza, intorno al luogo della presenza di Dio. Allora ci sono le tribù che stanno ad oriente, le tribù occidente, le tribù che stanno dove sorge il sole e così via, no? E al centro c'è l'arca e le suddivisioni della tribù di Levi, la tribù sacerdotale. Sapete che nel popolo ebraico il sacerdozio non è come nella Chiesa Cattolica per vocazione, ma è per famiglia, per generazione. Tutti gli appartenenti alla tribù di Levi sono sacerdoti. Ancora oggi è tradizione che coloro che portano il cognome Levi diano la benedizione particolare con le dita unite a due in alcuni momenti del ciclo liturgico ebraico, no? Perché tu sei sacerdote perché appartieni a quella tribù e sei intorno all'arca. Quando il concilio riprende la parola popolo di Dio, non intende semplicemente dire il popolo, ma il popolo di Dio, cioè un popolo che è unito intorno all'arca, è un popolo che viene costituito da Dio stesso ed è un popolo che ha Dio come il generatore di questa fratellanza, di questa identità profonda che li unisce. Alla pagina seconda avete delle immagini molto semplici, moderne, per mostrare come, nonostante oggi sia difficile dire chi è di una tribù o chi è di un'altra, come questo immaginario sia presente nel cuore, nella mente del popolo ebraico. Avete un gioiello, la stella a sei punte, la stella di Davide, simbolo del popolo ebraico. Notate questa opera moderna come è stata ritagliata in triangoli, perché dentro la stella a sei punte fossero iscritte le 12 tribù, cioè sono sempre 12 dentro un unico segno, sono diversi ma sono i fratelli, sono coloro che Dio ha chiamato. Sicuramente qualcuno di voi ha visitato la famosa sinagoga dell'Adassà, l'ospedale di Gerusalemme. Sapete che lì a Mar Chagall venne chiesto di decorare le 12 vetrate alte della sinagoga con le immagini invetriate delle 12 tribù, quindi ricompare Levi, perché appunto in realtà a volte sono 13, non sono esattamente 12 le tribù, ma non importa, cioè comunque il numero deve quadrare sempre. Se volete, e poi vedremo la stessa cosa per il numero 4 degli evangelisti, perché non è tanto importante, come è importante per un esegeta storico critico, stabilire esattamente quante sono, quali sono le fonti che hanno inserito, ma è importante la globalità del numero. È importante che quello è il popolo e non c'è un singolo che non sia parte di quel popolo. Quando noi arriviamo al Vangelo di Marco, c'è una cosa che è di un'evidenza assoluta. Se volete, io ringrazio voi anche di aiutarmi a riflettere, come dire, per me era ovvio che i 12 apostoli sono 12 esattamente perché sono le 12 tribù, ma è stato come un lampo accorgersi come Gesù, in realtà, che non era un matematico, ma giocava veramente con i numeri, cioè è così la prima generazione cristiana. Gesù ne costituì 12. Il termine dodeca, 12, ritorna in tantissimi scritti del Nuovo Testamento, non solo nei Vangeli, ed è un termine costante. Pensate anche a quando Giuda tradisce, bisogna ricostituire, lo abbiamo appena letto, la festa di Mattia è stata qualche giorno fa, bisogna ritornare al numero di 12. Negli Atti degli Apostoli è di un'evidenza assoluta questo bisogno di tornare ai 12. Perché quel 12? Perché Gesù ne fece 12? Perché ci teneva tanto e gli apostoli non potevano essere 14 o 23 o 11? Perché sono il nuovo popolo di Dio, cioè quel solo numero ci dice che per Gesù la chiamata non è una chiamata personale semplicemente di Pietro, di Matteo, di Giacomo, di Giovanni, ma è una chiamata che deve dare vita al nuovo popolo di Dio. Quel numero 12, e noi dovremmo insegnarlo nella catechesi, nell'insegnamento religione a scuola, nella storia, quel numero di 12 dice una intenzione originaria di Gesù di rinnovare la fondazione originaria che Dio stesso, che Dio stesso aveva voluto fare del suo popolo. Marco 3,14 ne costituì 12 che chiamò apostoli perché stessero con lui e per mandarli a predicare. Questo è uno dei temi su cui ha insistito anche l'allora professore cardinale Joseph Ratzinger, che ricordava come nell'ecclesiologia, in una riflessione teologica ecclesiologica, questo insistere sul numero di 12 fosse di un'importanza assoluta e anche di una semplicità assoluta. Questi numeri ci aiutano non a fare lucubrazioni come fa poi la Kabbalah, ma invece a vedere proprio la semplicità degli eventi. Come sapete, c'è un altro elemento che è assolutamente interessante in questo numero di 12, che è il soprannome che Gesù dà a Simone, che chiama Cefa, Kefas e Petros in greco, due nomi, due sostantivi che non hanno mai il valore di nome personale prima dell'esistenza e della vita concreta di Gesù Cristo. Cioè noi non abbiamo a tutt'oggi nelle fonti un documento, un epigrafe in cui il nome Cefa o il nome Pietro sia un nome di una persona. E Gesù a Simone dice: tu sei Cefa, e subito quel nome viene tradotto con il greco. Il mio professore Welsh del biblico sosteneva che Gesù parlava greco correttamente, perché il greco era come l'inglese di oggi. Alcuni apostoli di Gesù hanno un nome greco, per esempio Andrea, voi trovate la comunità ebraica di Roma, per esempio scrive in greco a Roma, se voi andate nell'apide delle catacombe trovate l'uso del greco, è come una costruzione mentale sciocca, dividere il mondo ebraico dal mondo greco come se fossero due culture diverse. Ai tempi di Gesù gli ebrei avevano loro tradotto la 70 dall'ebraico in greco, e il greco era di uso abituale nella comunità ebraica, anche di Terra Santa, ma tanto più della diaspora. E questa parola viene subito tradotta e la troviamo in qualsiasi testo neotestamentario. Pietro, Cefa, addirittura negli scritti di Paolo, che pure contesta Cefa, ma non contesta il suo nome, cioè discute di alcune cose, cioè... Ecco, questi due elementi sono di una semplicità, se volete, straordinaria. A me sembra importante tornare oggi a prendere coscienza che, se volete, l'atteggiamento critico che c'è nei confronti della Chiesa non è un atteggiamento critico verso un singolo Papa. I giornali fanno sempre questo gioco sporco, no? Di attaccare Benedetto o di elogiare Francesco e dire che lui è contro il popolo, che la gente non lo... Cioè, è sempre l'idea di spaccare la Chiesa, ma in realtà nell'atteggiamento mentale che a volte poi penetra nella Chiesa, la rottura non avviene dinanzi ad un Papa, ma avviene alle origini, cioè secondo il sentire, che non so, libri anche di poco valore storico come ovviamente Dan Brown o di Freddi, colui che ha tradito Gesù è già Pietro, è già Giovanni, è già Giacomo, è già Mattia, è già... cioè la rottura fra Gesù e i suoi è iniziale, originaria. Non è una rottura che si consuma a Trento, che si consuma al Concilio Vaticano II, dopo il Concilio, ma sono i primi che lo hanno tradito, e invece Gesù dice: questi sono i miei, questi 12 sono come le 12 tribù di Israele. Questo è Cefa, cioè c'è un legame, c'è un anello fortissimo che è costituito fin dall'inizio. Nell'Apocalisse voi ritrovate il 12, dove coscientemente il 12 delle tribù e il 12 degli apostoli viene preso e messo in relazione. Per esempio avete nel famosissimo brano di Apocalisse 21, abbiamo la Gerusalemme che scende dal cielo, la Gerusalemme nuova, la Gerusalemme celeste, che ha sulle porte i nomi delle 12 tribù e ha sui basamenti i nomi dei 12 apostoli. Cioè il 12 viene collegato dall'autore dell'Apocalisse, cioè dalla stessa scrittura, in maniera esplicita. E come abbiamo già detto, sapete, il numero 144.000 è una cosa abbastanza ovvia, l'abbiamo già ripetuta più volte, è chiaramente lo scioglimento del 12 per 12 per 1000 che si ripete continuamente nell'Apocalisse. Cioè questo numero di 144.000 rappresenta tutti coloro che hanno in eredità l'Antico Testamento, hanno l'eredità dell'appartenenza ad Abramo, al popolo ebraico, a quell'elezione, hanno in eredità gli apostoli, la tradizione apostolica, moltiplicati per il 1000, che è il tempo della storia della Chiesa. E questo numero di 144.000 è un numero di vittoria. Nell'Apocalisse questo numero dice che questo popolo, che è il popolo di Dio, come il popolo ha avuto in eredità la terra promessa, questo numero è destinato a vincere. Le forze del male si avventano contro il Cristo e contro i suoi 144.000, contro i martiri, contro i santi e così via, ma sono loro a conseguire il trofeo della vittoria. Potremmo dire che l'Apocalisse non è solo un libro cristologico, ma un libro ecclesiologico, cioè l'Apocalisse dice che Cristo e la Chiesa sono i vincitori. Il mistero di quest'amore che si offre, del martirio, dell'agnello, è la vera e grande vittoria che conquista il tempo. E come sapete l'Apocalisse contrappone a livello numerico il numero 666, che da un lato è, secondo alcuni esegeti, un numero che non è mai stato sciolto completamente dalle esegesi. Vi ho messo qui l'esegesi più accreditata ma discutibile, dove se voi traducete dal greco all'ebraico la parola Nerone, Neron, il suo valore numerico, questo è certo, in ebraico fa 666. Il problema è che l'Apocalisse non è scritta in ebraico ma è scritta in greco, e quindi è difficile capire se questo passaggio ha un senso o se non lo ha. Ma l'Apocalisse dice questo numero è un numero di uomo, perché il 666 per l'Apocalisse non è un numero forte, ma è un numero perdente, è un numero sconfitto, è un numero destinato a cedere, ed è meno di 7, è la metà di 12, è un numero che non rappresenta la forza che vincerà il mondo. Questo numero è stato ripreso nell'iconografia, questo numero di 12, che esprime la totalità, Noi dovremmo pensarci sempre come 12, dovremmo abituare i nostri ragazzi nella catechesi a pensarci come popolo e mai come singoli, ma sempre come questo popolo di Dio che cammina con tutte le tribù schierate intorno al Signore che affronta la fatica, la morte e così via. A un certo punto diventa il numero degli articoli del credo. La storia del credo è una storia interessantissima, di per sé, di nuovo, a livello storico-critico, non ha niente a che fare con il numero 12. Voi sapete che c'è un primo credo che è precedente addirittura al Nuovo Testamento, il credo battesimale, la domanda credi nel Padre, credi nel Figlio, credi nello Spirito, è qualcosa che è originaria quando ancora i Vangeli non erano stati scritti. A Roma si battezzava nel Tevere, quindi immaginatevi senza i muraglioni, quando scendevano i primi cristiani, un pagano, un ebreo accedeva alla fede, c'era la domanda, credi nel Padre, credi nel Figlio, credi nello Spirito, la struttura trinitaria è una struttura liturgica, non viene dalla teologia, non viene dal dogma come alcuni vorrebbero far credere, ma viene dalla vita vitale della comunità cristiana, si battezza sempre, l'inizio della fede è celebrato, è lode del Padre, Figlio e dello Spirito. Ma pian piano questa professione trinitaria in forma interrogativa diventa una professione trinitaria in cui il secondo articolo, quello cristologico, si espande sempre di più. Manlio Simonetti, che è stato il mio professore alla Sapienza, sostiene, dunque, il credo cosiddetto degli apostoli, noi abbiamo l'attestazione certa nell'anno 340, l'abbiamo in due autori, in Rufino in greco e in Rufino in latino e in Marcello di Ancira in greco, noi sappiamo che nel 340 esiste il simbolo degli apostoli, quello che spesso si recita o in Quaresima o nel tempo di Pasqua, Questo credo però, sostiene Simonetti, è talmente tradizionale, se ne trovano talmente tanti accenni nella realtà viva delle comunità, che probabilmente risale addirittura ai primi decenni del secondo secolo dopo Cristo, cioè prima ancora degli apocrifi per dire, cioè siamo intorno all'anno 120-130, comunque almeno del terzo secolo, 100 anni prima di Costantino. Poi verrà il terzo simbolo del 325-381 di Nicea e Costantinopoli, che è quello lungo che noi recitiamo la domenica messa perché le questioni cristologiche aumentarono. Questo credo sì è un credo, diciamo, pensato in chiave teologica, pensato in tensione con l'eresia, si va da un credo che è celebrato, pregato, vissuto, che è una lode, a un credo che è sempre una lode, perché il credo è una preghiera di lode, non è semplicemente una formula teologica, ma in cui la parte teologica diventa sempre più preponderante. Che cosa successe? Che nei secoli, proprio per questa fortissima senso della tradizione apostolica dei 12 apostoli, pian piano si fece strada l'idea che in realtà il credo detto degli apostoli nascesse, fosse nato da una collazione, per cui i 12 apostoli, prima di andare a evangelizzare il mondo, si riunirono e ognuno disse un articolo del credo, cioè fecero una riunione e dissero: prima di partire dobbiamo metterci d'accordo per annunziare la stessa fede. Allora Pietro, questo viene sempre raccontato, disse: io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra. Pietro è sempre legato all'articolo del Creatore, del Padre Creatore, e poi via tutti quanti gli altri, no? Vedete qui un'immagine della Divisio Apostolorum, la divisione degli apostoli, siamo nel 1520, ma un'immagine che trovate in qualsiasi luogo, lo trovate in Vasari, lo trovate in tantissimi autori, sono gli apostoli che si baciano, si abbracciano, si salutano, prima di partire a due per due per tutto quanto l'universo, e prima si sono messi d'accordo in questi 12 articoli, quindi è come se il credo degli apostoli simbolicamente venisse ricollegato, e poi ci sarà tutta una ricerca per collegare quale dell'apostolo è più direttamente legato a quell'articolo che gli corrisponde a seconda di quello che dice nel Vangelo, a quello che vive e così via. Ma dietro questa immagine c'è una realtà che è straordinaria, cioè quel credo è realmente la sedimentazione della fede di quei 12 apostoli. Pensate quando la De Verbum dice che i Vangeli sono di origine apostolica, cioè dice ognuno pensi quello che vuole, se Marco è o meno lo scriba che ha scritto la catechesi di Pietro, se Giovanni è l'apostolo, se Matteo è l'apostolo. Questo il Concilio non lo dichiara, quello che pretende il Concilio, quello che offre è che la Chiesa sempre in ogni luogo ha ritenuto e ritiene che quei Vangeli sono di origine apostolica, che gli apostoli sono all'origine della realtà che noi crediamo. A pagina 4 avete un'immagine semplicissima, sempre dello stesso periodo, è una mano mnemotecnica, è una mano di una catechesi popolare, come avveniva in qualche parrocchia tedesca nel 1500, nel 1600, dove avete le falangi delle dita divise e allora il pollice, che ne ha due, ha la figura di Cristo e la figura di Maria, e poi dopo 3, 3, 3, 3 sono le 12 articolazioni del credo, in cui ogni apostolo porta con sé un cartiglio del credo. Esistono numerose raffigurazioni di questi 12 articoli del credo, dove in ognuno di queste raffigurazioni spesso c'è il nome di un apostolo e un articolo che viene scritto. Per esempio lo abbiamo nei musei vaticani, negli appartamenti Borgia, c'è la sala del credo dove ci sono gli apostoli che hanno ognuno un cartiglio che recita "Io credo in Dio Padre Onnipotente" e così via. Qui vi ho messo tutta la serie delle immagini, perché con qualcuno di voi abbiamo visitata qualche anno fa, del Vecchietta, un pittore che affresca il battistero di Siena fra il 1450 e 1453, dove sopra il battistero ci sono tre campate con la croce gotica e quindi avete 12 vele. A partire dalla parte di sinistra, guardando l'altare, voi vedete i 12, ogni vela ha un apostolo che viene rappresentato, un profeta che prefigura l'annunzio dell'apostolo, e poi al centro un'immagine anche molto rudimentale, non tutte particolarmente riuscite o significative, ma è interessante il sistema, il modo di pensare. L'articolo del credo con una persona inginocchiata che dice credo. Cioè, come se colui che si preparava al battesimo avesse sopra di sé quella fede che lui riceveva, celebrava nel battesimo. Per esempio, se voi guardate la prima sul Padre Creatore, avete sulla sinistra la persona inginocchiata, la parola credo è quasi scomparsa. Sul sito Gli Scritti li trovate a colori un po' meglio definite, ma questo era quello che si poteva fare. E nelle pagine 2 vedete che c'è credo nel Figlio. Poi l'incarnazione, nacque dallo Spirito Santo e da Maria Vergine, patì e fu crocifisso sotto Ponzio Pilato con un artificio pittorico non del tutto riuscito, cioè Cristo viene flagellato, patì e sopra viene messo il crocifisso come se fosse una decorazione del luogo in cui Gesù viene flagellato. Discesa agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, vedete la discesa agli inferi con Gesù che prende Adamo ed Eva dagli inferi, e sopra il Cristo risorto sopra la terra, è come se l'affresco fosse sotto terra e sopra la terra si vede Cristo che ne emerge, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, quello che abbiamo celebrato domenica, di là verrà a giudicare i vivi e i morti e c'è il giudizio di Cristo. Mi soffermo solo un attimo di più sull'ottavo e il nono, che secondo me sono geniali, è tipico di questo pittore, evidentemente era qualcosa che i suoi teologi committenti avevano sottolineato. Guardate come viene rappresentato credo lo Spirito Santo, si vede la colomba e l'altare dell'Eucarestia con il sacramento, il corpo e il sangue consacrati, cioè credere nello Spirito Santo vuol dire credere che l'Eucaristia è vera, credere che lo Spirito Santo ha il potere di darci nell'Eucaristia il vero incontro con Cristo. Questa è la fede nello Spirito. La fede nello Spirito è la potenza dello Spirito di portare ogni generazione in un contatto vivo con il Cristo, che è ciò che avviene nell'Eucaristia. E quello sottostante è il nono articolo, credo la Chiesa, c'è un Papa, c'è la figura della Chiesa che sorge dal corpo di Pietro, Pietro è disteso, è come morto, ma dal suo fianco, come dal fianco di esse, come esce la figura della Chiesa, e che cosa fa la Chiesa? Battezza. Cioè la Chiesa è il luogo dove si riceve il battesimo, la Chiesa è la comunione di coloro che hanno ricevuto nel battesimo la vita divina. Poi c'è, credo, la remissione dei peccati, con uno che si confessa e con un catecumeno che è appena stato battezzato e ha quindi ricevuto il perdono dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Sotto queste immagini c'è un'immagine che c'è molto più familiare. Non mi sono messo a cercare dov'è qui, eccola è lì. C'è un segno liturgico a cui noi non siamo abituati, ma che esiste in qualsiasi chiesa antica e in moltissime chiese moderne, che è il segno che viene realizzato a livello artistico per essere utilizzato il giorno della consacrazione. Ogni chiesa cattolica ha 12 croci e 12 candele accese, la vedete lì per esempio, cioè quella croce e dall'altra parte, e se voi le contate ne troverete 12, vogliono dire che questa parrocchia, questa chiesa, è basata sui 12 apostoli e sulle 12 articolazioni del credo. Qui vedete per esempio è una immagine tedesca dove c'è Giovanni l'Evangelista, cioè c'è l'immagine dell'Apostolo, c'è sotto l'articolo del credo e c'è la candela. In qualche parrocchia romana mi hanno raccontato che stanno ricominciando dopo aver sentito questa cosa, perché ne abbiamo già parlato un'altra volta. Pensate cosa vuol dire accendere quelle candele per esempio quando c'è la cresima. Cioè avere 12 luci che dicono liturgicamente questa chiesa è di tradizione apostolica, cioè quel numero, quella croce, quella luce ti dice tu sei dentro questa tradizione. Di nuovo, non è tanto importante il collegamento automatico, io per esempio non è detto che spiegherei necessariamente ogni singolo particolare ad un bambino, no? Ma è interessante che questo è l'insieme della fede. L'immagine diversa che potremmo usare è quella del patchwork. Voi sapete che un tessuto patchwork è un tessuto dove io prendo un pezzo, lo tolgo, lo cambio e così via, no? Il credo è l'esatto contrario di un patchwork, perché ogni pezzo, ogni tassello, ognuno dei 12 tasselli è così necessario che se io ne tolgo uno crollano tutti gli altri 11. Per esempio, se volete, siamo abituati a pensare questo, pensate quanti ragazzi dicono, è buffo sentirli, e se li fa riflettere diventa interessantissimo ragionare. Loro dicono, io in Dio non ci credo, però io credo che il mio amico che è morto in motocicletta è vivo perché sento che mi pensa, perché ho ricevuto un sogno, perché mi ha dato... Cioè, è come se loro scindessero il credo alla risurrezione dei morti dal credo nel Dio creatore, no? Ma se non c'è il Dio creatore, per forza non c'è la vita eterna, cioè non è possibile che l'uomo riceva la vita se non c'è il creatore, se la vita viene per puro caso dalla materia, non ci può essere la vita eterna, no? Ma altri dicono il contrario, altri dicono io in Dio certo che ci credo, qualcosa c'è, un'energia, un pensiero, ma io non credo che mio nonno è vivo, io non credo che c'è la vita eterna. Cioè trattano il credo come un elemento manipolabile a piacere, no? Ma se Dio è Dio, ma può far nascere un uomo per farlo finire nel nulla? Cioè la fede nel Dio creatore implica la certezza della risurrezione. Quelle due realtà stanno o cadono insieme, non sono separabili, no? Le 12 croci, le 12 luci dicono questa è l'unità della nostra fede. Rapidamente, perché siamo agli ultimi 3 minuti del mio intervento, che cosa avviene? Che nelle chiese moderne, siccome diventa a volte faticoso, tragicamente, perché la liturgia perde significato, si mettono solo 4 croci. Voi vedete in alcune parrocchie romane non ci sono più 12 croci e 12 luci, ma ne trovate 4. quattro per la memoria dei quattro evangelisti. Quelle croci vengono unte con il crisma, viene accesa la candela, cioè senza l'unzione di quella croce non si consacra la Chiesa, non diventa un luogo dove si può celebrare, no? È un evento fondamentale nella liturgia, l'unzione come dell'altare così di quella croce, no? Questo numero 4 è un numero diverso dal numero 12, ma ci dice un altro aspetto, secondo me estremamente semplice e ricco. Di nuovo, se volete, quello che vorrei farvi riflettere in maniera molto semplice: noi siamo abituati a preoccuparci di qual è l'animale che si collega con il singolo evangelista, cioè non siamo preoccupati del numero 4, ma siamo preoccupati di dire il leone e San Marco, perché chiaramente tutti sanno che il leone e San Marco, Venezia e così via. Ma se voi prendete i padri della Chiesa, ci sono delle citazioni, cioè nei primi secoli Ireneo dà un'attribuzione diversa, e anche oggi, se io dovessi dire perché esattamente il leone corrisponde a San Marco, non è così limpido il passaggio, no? Si dice che il leone è il simbolo di San Marco perché Marco comincia con Giovanni Battista che proclamava la parola di Dio come un leone, cioè si cerca come un argomento a posteriori, insomma, di questa cosa. Da dove vengono questi quattro, questa numerazione in quattro che è complementare, che dice la stessa cosa del 12, no? Viene innanzitutto da Ezechiele, dal primo capitolo. Ezechiele è un libro meraviglioso, qualcuno l'ha chiamato libro barocco. Sapete che c'è una macchina enorme nel primo capitolo, e poi la troviamo in altri capitoli, che ha delle ruote, e queste ruote hanno, in ogni punto di questo movimento, hanno l'aquila, il leone, il toro e una figura umana. E sopra questa macchina compare la figura di uno glorioso simile all'uomo, no? In realtà, questo a livello esegetico, storico, grido, non c'è alcun dubbio, questa macchina è la gloria di Dio, la Kabod, lo trovate scritto per esempio nell'ultimo versetto di capitolo primo, 28, così percepì in visione la gloria del Signore. Qual è il problema di Ezechiele? Ezechiele vive in esilio, vive nel canale Chebar, vive lontano da Gerusalemme, ma la promessa antica era che la gloria di Dio era nel Tempio di Gerusalemme. E allora Ezechiele capisce in visione che la gloria di Dio non si ferma nel Tempio di Gerusalemme, ma ne esce e addirittura va ad abitare dove stanno gli ebrei in esilio. Cioè Dio è così grande che non è legato a Gerusalemme, ma Dio è Dio del popolo dovunque il popolo vada. Se il popolo ebreo va a New York, la gloria di Dio raggiunge il popolo ebraico a New York, perché Dio è Dio di tutta la terra. Sapete che i popoli antichi avevano un'idea legata al loro luogo, anche il famoso Aton, per esempio, nella mitologia egizia, non era un dio unico, ma era il dio del luogo del faraone Akhenaton, e quindi Akhenaton diventa, come dire, questo unico dio, è il dio di quel luogo che viene in qualche modo posto alla cima del Panteon, no? Ma Ezechiele dice la gloria di Dio esce. Addirittura in un brano di Ezechiele si vede che la gloria esce dal tempio, scende sotto la valle del Cedron, sale il monte degli Ulivi, si ferma sul monte degli Ulivi come a contemplare Gerusalemme e poi parte per andare a Babilonia. Cioè questi animali rappresentano Dio che si muove, Dio che è dappertutto, Dio che attraversa l'universo interno. E in qualche modo ci ricordano i quattro punti cardinali, nord, sud, ovest, est. E quando nell'Apocalisse noi ritroviamo intorno a Dio e all'agnello che sono seduti sul trono, ritroviamo quattro esseri viventi che lodano Dio e che sono l'aquila, il toro, l'uomo, l'angelo e il leone, non sono ancora i quattro evangelisti, ma sono l'universo intero che si ferma a lodare il Signore che ha vinto il mondo, no? Ed eccoci allora alle ultime immagini. Vedete sulla sinistra, pagina 10, il tetramorfo, cioè un'immagine dove Cristo al centro viene come portato nel mondo intero dai quattro evangelisti, cioè I quattro evangelisti sono quattro, ed è una provvidenza misteriosa per cui poi siano realmente quattro, cioè la realtà dei numeri, il fatto che esistessero quattro evangeli ha fatto sì che fossero collegati ai quattro animali nella provvidenza divina. C'è sempre Cristo al centro e i quattro esseri viventi, i quattro evangelisti che rappresentano questa allargarsi all'infinito della presenza di Cristo. Sulla destra vedete la stauroteca, cioè una croce reliquiario, viene attribuita a Federico II, che l'avrebbe regalata nel 1222 alla cattedrale di Cosenza, che veniva costruita in quel periodo. È una opera straordinaria che è costruita a Cosenza, no? La croce stauroteca, come moltissime croci antiche, aveva su un lato Cristo crocifisso. Sull'altro lato, questo lato che noi vediamo, nel clipeo centrale avete Cristo sul trono seduto, cioè Cristo che è il Signore, e avete in alto, in basso, a destra e a sinistra, i quattro evangelisti, perché quel Cristo è per il nord, per il sud, per l'est e per l'ovest, cioè è il Cristo che abbraccia l'universo intero. E concludo a livello sintetico con un'espressione di cui mi sono innamorato la prima volta che l'ho letta, mi ha fatto anche questa sobbalzare sulla sedia. È una frase dell'allora cardinale Ratzinger, che dice così: i simboli della fede non sono un'aggiunta alla scrittura, ma il filo conduttore attraverso di essa, sono per così dire il filo di Arianna. Sapete che Arianna dette a Teseo nel labirinto del Minotauro un filo, in maniera che lui lo srotolasse per arrivare alla cella del Minotauro, sconfiggerlo, ma se non aveva quel filo non sarebbe potuto riuscire all'esterno, sarebbe morto dentro il labirinto, no? Che cosa vuol dire? Una frase bellissima. Il credo è quel filo che permette di non perdersi dentro la scrittura. È strano che a volte le persone dicano il credo è difficile, la scrittura è facile. Provate a dare la Bibbia a un non credente, arriva alle genealogie del capitolo decimo di Genesi e si ferma, arriva al libro del Levitico. La Bibbia è difficilissima, la Bibbia ha bisogno di un educatore, ha bisogno di qualcuno che ti accompagni. Che cos'è il credo? A cosa serve il credo? Il credo è come quel filo che ti permette di dire, in tutti i meravigliosi, complicati, alcuni incomprensibili, altri chiarissimi episodi della Bibbia, c'è un'unica trama. E questo il credo, i 12 articoli, i 12 apostoli, eccetera, te lo evidenziano, te lo mettono in luce. Che permette di percorrere il labirinto e ne fa conoscere la pianta. Conseguentemente non sono neppure la spiegazione che viene dall'esterno ed è riferita ai punti oscuri. Noi a volte diciamo credo nel Dio creatore, apparentemente è la cosa più complicata, più oscura, no? No, loro compito è invece rimandare alla figura che brilla di luce propria. Cioè in realtà la creazione, l'incarnazione, la morte in croce, la risurrezione dei morti, il perdono dei peccati sono la cosa più ovvia, più luminosa. È come se nel credo, in questi 12 articoli, nei 12 apostoli, la Chiesa avesse saputo nei secoli individuare le cose più interessanti della scrittura, le cose più luminose, le cose più geniali, le cose più importanti per l'uomo che si avvicina a credere. E tenere questi 12 fili, questi 12 elementi, permette poi di affrontare la navigazione difficile nel Levitico, nel libro di Giosuè, nella lettera ai Galati, nella terza lettera di Giovanni e così via. Ora passiamo completamente ad altro argomento. È arrivato il professor Riccardo Ferri qui con noi, che è docente di teologia dogmatica presso la Pontificia Università Lateranense, forma i nostri seminaristi che vengono da lui, ha scritto tantissimi volumi sulla Cristologia, Trinità e anche attraverso lo studio dei padri, e abbiamo chiesto a lui, prendete gli altri fogli che avete in mano, che ci aiuti a comprendere attraverso le raffigurazioni della Trinità nel tempo qualcosa di questo mistero insondabile. Lo ringraziamo di essere qui.
Io non sono tanto abituato a predicare in chiesa, piuttosto insegnare in università. C'è la campanella lì che suona, per cui so quando devo smettere, perché suona la campanella. Poi la campanella non c'è, mi fate cenno se mai, quando è ora. Partiamo da un'affermazione, dall'affermazione che conclude il prologo di Giovanni, ve la ricorderete tutti. Dio nessuno l'ha mai visto. Il figlio o Dio unigenito che nel seno del Padre lui ce lo ha rivelato. Lui ce ne ha fatto l'esegesi, ce lo ha spiegato. Quindi Dio nessuno l'ha mai visto. E se nessuno l'ha mai visto, come poterlo rappresentare allora? Ma il figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui ce lo ha manifestato. Allora, nell'iconografia cristiana, la raffigurazione di Cristo nella sua umanità è qualcosa che ha attraversato praticamente tutta la storia dell'arte. Ma Cristo ci dimostra e ci manifesta nella sua esistenza quel rapporto unico e singolare con il Padre e ci ha donato lo Spirito Santo. Dunque, non è possibile vedere Dio, comprenderlo e neanche raffigurarlo, ma in virtù della rivelazione di Gesù Cristo è possibile in qualche maniera pensare Dio. E quindi attraverso l'uso dei simboli cercare di avvicinarci a Dio, nella consapevolezza che i vari simboli che sono stati utilizzati nella storia cristiana per avvicinarci a Dio nella sua Trinità non saranno mai adeguati, sono sempre insufficienti, sono sempre manchevoli, sono sempre inadeguati. Tuttavia diventano un modo attraverso il quale si cerca, l'uomo cerca, in virtù e sul fondamento della rivelazione, di pensare, di avvicinarsi a Dio. Questi modi di raffigurare la Trinità rappresentano quindi vari modi di accesso, a volte adeguati, a volte inadeguati, a volte accoglibili, a volte non accoglibili. Ce n'è uno che purtroppo non è stato fotocopiato, però il Monstrum, no, non è venuto, è lo stesso. C'è ad esempio un modo di raffigurare la Trinità che è chiamato da Roberto Bellarmino Monstrum, che è poi stato proibito da Papa Urbano VIII, anche se è continuato ad essere raffigurato fino al XIX secolo, che rappresenta la Trinità, forse l'avete visto da qualche parte, come una testa con tre facce, tre volti. È un modo, insomma, ormai non più diffuso, oltretutto, ripeto, condannato dalla Chiesa, ma abbastanza presente nella storia. Ebbene, questo è un modo assolutamente inadeguato di rappresentare la Trinità e per questo è stato condannato. Perché? Perché Dio viene rappresentato appunto come un unico individuo con tre facce. Molto spesso queste tre facce hanno un occhio in comune, quindi due, poi quattro, solo, non sei occhi, ma alla fine solo quattro. Perché è inadeguato per rappresentare Dio? Perché questi volti sembrano solo dei modi in cui Dio si presenta a noi, mentre in realtà Lui è solamente uno. C'è stata un'antica eresia, una delle più antiche, diffusa poi molto nell'ambiente romano dei primissimi secoli, chiamata modalismo, la quale appunto riteneva che Padre, Figlio e Spirito Santo fossero solo tre modi di manifestarsi di Dio. Ecco, questa modalità di raffigurare la Trinità come una faccia, un'unica testa con tre volti, è proprio in questa linea. Tre facce, oltretutto pensiamo che noi diciamo che ci sono tre persone in Dio, ma in greco il termine più antico è prosopon, che significa proprio faccia, volto. ritenuto poi inadeguato, e a questo è stato affiancato un altro termine greco che è ipostasi, per dare maggiore consistenza ai tre. Noi in latino abbiamo sempre detto persone, questo ha reso le cose molto più facili. Comunque, ecco, questo modo di rappresentare la Trinità è evidentemente, vi dicevo, un modo assolutamente inadeguato. Ce n'è però un altro che avete nelle fotocopie, e questo qua a Roma particolarmente interessante, perché è quello che è conservato a Valle Pietra, nel santuario di Valle Pietra qua fuori Roma. E rappresenta la Trinità, lo vedete ora l'immagine un po' sbiadita, come tre figure assolutamente uguali, sedute una a fianco all'altra. Questo è un modo di rappresentare la Trinità che comincia nel IX secolo, in altre forme. Valle Pietra, questo affresco, è all'incirca dell'inizio del XIII secolo, secondo alcuni è opera di monaci orientali, secondo altri invece è opera di monaci, di seguaci di Gioacchino da Fiore. Che cosa rappresenta? Soffermiamoci un attimo su questa immagine. Rappresenta le tre persone divine in modo antropomorfico, come tre persone umane, assolutamente identiche l'una all'altra. E c'è una scritta sotto che si riesce a vedere male, che comunque dice: in tribus is dominum personis credimus. In queste tre persone noi crediamo in un solo Signore. In queste tre persone. Che cosa è sottolineata qua della nostra fede nel Dio uno e trino? Decisamente è raffigurata maggiormente la Trinità che non l'unità. Tuttavia, un rimando all'unità c'è, ed è quella cornice che noi parzialmente vediamo. C'è una sola cornice che racchiude i tre personaggi. C'è un solo trono sul quale i tre personaggi sono seduti. Le vesti dei tre personaggi sono identiche. Identici sono i volti, identici sono i gesti. Questo è tutto un rimando all'unità di Dio. Dio è uno solo. Ma quello che viene maggiormente sottolineato in questa raffigurazione è proprio la Trinità, perché sono tre personaggi distinti, posti uno a fianco all'altro. E che cosa hanno in mano ciascuno dei tre? Hanno un libro. La conoscenza della Trinità è possibile solamente grazie alla rivelazione. Perché Dio ce lo ha rivelato, ecco il libro. Senza tale rivelazione noi non avremmo accesso alla conoscenza della Trinità. Attenzione, sono immagini antropomorfiche, ma il significato è simbolico. Questa immagine non vuol dire che i tre della Trinità, le tre persone divine, sono tre esseri umani, assolutamente. È un senso simbolico che ci viene dato. Quindi la conoscenza della Trinità è accessibile per rivelazione, e attenzione, vedete, c'è anche un gesto che fanno tutti e tre uguali, è il gesto del retore, il gesto del retore che si esprime mediante la parola. Noi conosciamo la Trinità grazie alla rivelazione che avviene per mezzo della parola. Non solo. Ma questo tipo di raffigurazione vuole anche indicarci simbolicamente sempre la trascendenza di Dio. Questi tre personaggi hanno un carattere ieratico, hanno delle dimensioni gigantesche nella realtà, più grandi di quella che è la statura umana, e hanno uno sguardo assolutamente fisso. Se si vede nella realtà, questi sei occhi sono sei occhi assolutamente fissi, non incrociano il nostro sguardo. È uno sguardo fisso di chi è al di là, oltre. Allora ci viene detta l'unità, ci viene detta la Trinità, ci viene detta la trascendenza di Dio. Che cosa manca in questo tipo di raffigurazione? Mancano tante cose però, ecco perché è adeguata ma fino a un certo punto. Anzi, vi dirò di più, questo modo di rappresentare la Trinità è stato poi condannato anche dalla Chiesa. Non è possibile. C'è un indulto del Sant'Uffizio del 1927 che permette che Valle Pietra sia sempre un luogo di culto. Ma questo modo è stato ritenuto inadeguato perché... Intanto perché questi tre personaggi sono messi uno a fianco all'altro, non c'è rapporto se guardate fra di loro, sono staccati l'uno dall'altro, non c'è relazione, non c'è reciprocità, ci presenta le persone divine come affiancate l'una all'altra. E poi noi conosciamo Dio perché il Figlio, il Verbo, si è fatto carne, è venuto per noi, è morto, è stato sepolto, è risuscitato. Ecco, tutto questo aspetto che riguarda la storia della salvezza è assente. Noi troviamo questi tre personaggi in un mondo assolutamente remoto, staccato dalla storia, in questa ieraticità assoluta. Motivi per cui questo tipo di rappresentazione della Trinità è stato ritenuto dalla Chiesa stessa inadeguato. Molto più adeguata invece è la seconda immagine che voi trovate subito sotto, quello della filoxenia, dei tre visitatori che Abramo incontra. Il riferimento in questo caso è biblico, a Genesi 18. Riferimento scritturistico, e già nella scrittura troviamo tre personaggi misteriosi che visitano Abramo, tre angeli, ma nello stesso tempo dal versetto 3 del capitolo 18 Abramo chiama mio Signore questi tre personaggi, quindi elementi che nella rivelazione veterotestamentaria adombrano già, adombrano e non che rivelino la Trinità, ma adombrano la rivelazione trinitaria. Questi elementi sono stati poi tratti appunto dall'iconografia cristiana per cercare di rappresentare la Trinità. Noi troviamo una modalità, non questa che vedete nei fogli, ma in una forma un po' diversa già in Santa Maria Maggiore. Nei mosaici di Santa Maria Maggiore sono rappresentati i tre personaggi, i tre angeli che visitano Abramo. Ancora la forma non ha assunto questa caratteristica che troviamo poi nelle icone specialmente russe, ma già c'è l'accenno, così come nelle catacombe di Via Latina troviamo di nuovo la raffigurazione dei tre personaggi che visitano Abramo. Questa formula, questo modo di rappresentare la Trinità diventa poi molto diffuso a Ravenna, Monreale e passa poi in Oriente e diventa la forma tipica della spiritualità e dell'iconografia orientale per cercare di raffigurare, di rappresentare la Trinità, fino a quella famosissima icona di Rublev. Penso tutti conoscete, che non è esattamente questa è una simile, però è tipo della, vedete, Bruxelles è conservata questa, è simile comunque, la composizione è la stessa. Che cosa troviamo? Guardiamo un po' cosa troviamo. Da una parte il rimando all'unità, le tre figure sono sotto questo arco, questa cornice che le incorona. Non solo, ma le stesse figure sono messe in una forma che è, diciamo, triangolare o circolare. Hanno le medesime vesti, sono sedute sui medesimi sgabelli, hanno lo stesso scettro in mano, questo bastone che hanno uno scettro, tutte e tre hanno il medesimo scettro. Questi sono elementi che di nuovo indicano l'unità di Dio. Dio è uno, è uno solo, ma emerge di nuovo in maniera forte e prepotente la Trinità delle persone. Al centro chi abbiamo? Ma sono tre angeli, è difficile dire chi siano, ma in base ai loro gesti e ai loro atteggiamenti è possibile individuare ciascuna delle tre persone della Trinità in questa icona. Al centro abbiamo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che, se notate, guarda verso la figura sulla sinistra. Anzi, diciamo, tutte le altre due guardano verso la sinistra, la figura sulla sinistra. La figura sulla sinistra rappresenta, simboleggia il Padre, che è la fonte della vita della Trinità. Ecco perché tutti gli altri due guardano verso il Padre. Lo Spirito Santo sta al centro, rappresenta l'intimità di Dio, l'unione tra il Padre e il Figlio, e quindi si trova in questa posizione centrale. Il Padre è colui che guarda sia il Figlio che lo Spirito Santo. C'è questa fontalità del Padre. Dall'altra il Figlio di fronte al Padre. Quello che ci trasmette immediatamente questo modo di rappresentare la Trinità è il dinamismo, il movimento. Proprio nei gesti, negli atteggiamenti, negli sguardi, noi cogliamo che la vita divina, la vita trinitaria, non è stasi, non è statica, è dinamismo, è movimento. C'erano i padri della Chiesa che usavano una bellissima espressione in greco per parlare della vita trinitaria, il danzare intorno, è un danzare intorno la vita trinitaria. Quindi ci dà questa grande dinamicità, questo movimento circolare, e nello stesso tempo ci dice il ruolo del Figlio. Se guardate, delle tre figure, quella con l'atteggiamento più dimesso è proprio quella a destra, quella del Figlio, con il capo reclinato, con la mano posta sulla tavola, con lo scettro leggermente piegato, che forma con il lembo della veste che gli passa sul petto una croce. Forma una croce. E tutte e tre le figure sono sedute attorno al tavolo, alla mensa, dove sopra c'è un calice e a volte, come nell'icona di Rublev, nel calice c'è un agnello. Allora, questo modo di rappresentare la Trinità non ci dice soltanto quella che è la vita eterna di Dio, ma anche come la vita eterna di Dio si è manifestata a noi. Si è manifestata nel momento in cui il Padre invia il Figlio e il Figlio, con atteggiamento di obbedienza e dedizione, accoglie l'invito del Padre e dona tutto se stesso, dona la sua vita nell'oblazione della croce, raffigurata nel gesto sacramentale della mensa eucaristica, del calice che è lì al centro. C'è un altro aspetto di questa icona. Se notate, la prospettiva è invertita. Il punto di fuga non è in fondo, ma il punto di fuga è verso di noi. In qualche modo c'è un invito a ciascuno di noi che guarda questa icona, una chiamata ad entrare, a partecipare alla vita trinitaria. Un lato della mensa è aperto verso di noi. Il commensale che è chiamato a sedersi su questo lato è ciascuno di noi che guarda questa icona. Questo modo di rappresentare l'icona ha trovato una grande fortuna nel mondo orientale, perché esprime la tipica visione orientale, dove la vita trinitaria è fortemente ancorata sulla fontalità del Padre, dove emerge l'abbassamento, la kenosi, direbbe Paolo, del Figlio, e rimane però ben evidente la trascendenza divina. I personaggi sono identici, non c'è una caratterizzazione particolare per il Padre, per il Figlio, per lo Spirito Santo. Le tre persone sono identiche, semplicemente in virtù dei gesti, degli atteggiamenti, che noi possiamo distinguerle. Ma nelle loro vesti, nei loro visi, nei loro volti, nelle loro vesti sono identiche. Il modo invece occidentale di rappresentare la Trinità, e ce l'abbiamo anche senza ricorrere alle immagini proprio qua dietro, nella Trinità che è rappresentata alle mie spalle, è quella del trono delle grazie. L'espressione trono delle grazie risale, pensate, proprio addirittura a Lutero, è lui che ha. Ma questo modo di raffigurare la Trinità è ben precedente a Lutero, perché appare intorno al 1100, almeno nel suo insieme, perché prima già emergevano elementi separati. L'accostamento delle tre figure insieme appare intorno al 1100 e ha avuto una grandissima fortuna in Occidente. Qua troviamo sui fogli la Trinità del Masaccio, che c'è a Firenze, forse la raffigurazione più famosa che c'è del trono delle grazie. Quella invece nella pagina prima è una raffigurazione molto più antica, medievale, del 300, dove vedete comunque che c'è sempre l'idea del trono delle grazie, questa qua. C'è sempre il padre seduto sul trono, anzi questa è proprio l'idea del trono, il padre con la corona in testa, quindi il re, con la colomba dello Spirito Santo, e sotto, vedete, si vede un po' male nella fotocopia, però è il crocifisso, anche in questa rappresentazione medievale, che esce. Qual è l'idea? Allora, rispetto a quelle raffigurazioni che noi abbiamo visto finora, nelle quali prevale l'idea della trascendenza di Dio, di cercare di esprimere l'inesprimibile, cioè quello che avviene nell'eternità di Dio, nelle relazioni tra le persone divine, così come nell'eternità avviene, questa modalità di raffigurare la Trinità è molto più centrata sull'aspetto storico-salvifico. Se prendiamo l'immagine medievale, noi vediamo che dal cuore del Padre sgorga lo Spirito Santo rappresentato sotto forma di colomba e il crocifisso. In questa qua di Reni si vede un po' meno, ecco, lo sgorgare dal cuore, però sempre vicino, ecco, la colomba che rappresenta lo Spirito Santo è un po' sotto il crocifisso. Dal cuore del Padre sgorga il Figlio che viene crocifisso, ecco quindi questo forte ancoraggio all'aspetto storico salvifico. Il Figlio è rappresentato proprio nel momento culminante della sua esistenza, più drammatico, in cui rivela tutto quello che è il momento della croce, e lo Spirito Santo con quella modalità che è descritta nella Scrittura sotto forma di colomba. Come una colomba, e la Scrittura è chiara su questo, non è che lo Spirito è una colomba, sotto forma di colomba. Quello che emerge è la figura sovrana del Padre. Nell'iconografia medievale, in questa immagine medievale, vedete anche la presenza delle mani del Padre. Questa è un'immagine patristica. Ireneo di Leone parla del Figlio e dello Spirito Santo come delle due mani del Padre, cioè il Padre opera sempre nella storia, non da solo, ma attraverso le sue mani, come noi agiamo attraverso le nostre mani. Le sue mani è un'immagine, sono il Figlio e lo Spirito Santo. In queste altre modalità si vede meno. Nella icona del Masaccio invece si vede che il Padre addirittura sostiene la croce del Figlio. Qua è staccata. Invece in quella del Masaccio il Padre sostiene la croce del Figlio, e tra il Padre e il Figlio troviamo la presenza della colomba che simbolizza lo Spirito Santo. In qualche modo, nell'evento più tragico e culminante della storia della salvezza, la crocifissione, noi troviamo che tutta la Trinità è coinvolta. Tutta la Trinità è coinvolta. È il Figlio che muore sulla croce, sì, ma il Padre sembra quasi partecipare di questa sofferenza del Figlio, in quella del Masaccio ancora di più, proprio col fatto che sostiene egli stesso il braccio orizzontale della croce, e lo Spirito è sopra, il Cristo. In questo evento tutta la Trinità partecipa. Questo è un aspetto che è molto interessante, molto ripreso dalla teologia contemporanea, che sottolinea questo aspetto della partecipazione di Dio, ecco, allo stesso evento della passione e morte di Cristo. C'è un aspetto però debole, perché Dio nessuno l'ha mai visto, quindi in qualsiasi raffigurazione c'è sempre un aspetto debole, e è l'aspetto antropomorfico. Il padre rappresentato come questo vecchio con la barba, c'è una dimensione un po' troppo antropomorfica rispetto a quelle altre che abbiamo viste, in cui invece sono solo simboliche le figure. Pensate che io vengo dalla Toscana, in un'immagine di questo tipo, monca, qui è venuta, si è staccata dall'affresco la parte del crocifisso, è rimasto solo il padre con la colomba dello Spirito Santo. Qualche studioso della sovrintendenza, non troppo esperto di teologia, l'ha classificata come vecchio con piccione. Questo per dire, ecco, è molto antropomorfica, ecco, questo è un po' il limite di questo tipo di raffigurazione, il padre, questo vecchio. Voglio concludere con quell'ultimo tipo che avete sulle fotocopie, che è l'incoronazione della Vergine. Questo è un tipo di rappresentazione, sono varie, diciamo dal 1250 si rappresenta Cristo che incorona la Vergine, dal XV secolo, dal 400, è la Trinità che incorona la Vergine. Questa è la pala del centrale del Duomo di Friburgo. Che cosa troviamo? Si vede molto male nella fotocopia, ma sopra la Vergine c'è la colomba dello Spirito Santo. Quindi noi possiamo vedere, in qualche modo, ci sono due triangoli, uno che è colomba dello Spirito Santo, testa del figlio, testa del padre, il figlio alla sinistra e il padre alla destra, un triangolo che in qualche modo richiama la Trinità di Rublev, questa modalità di raffigurare la Trinità. Però c'è poi un altro triangolo più schiacciato, quello tra la testa del figlio, quella del padre e quella della Vergine un po' più bassa, se notate. Sono come due triangoli, di cui il secondo rappresenta la proiezione del primo. Maria è messa simmetricamente sotto lo Spirito Santo, la colomba che raffigura lo Spirito Santo. La Santissima Trinità si rispecchia in qualche modo, perché sono questi due triangoli di cui il secondo non è altro che la proiezione del primo più alto, la Trinità si rispecchia nella Vergine Maria. La Vergine Maria che non va vista solo nella sua singolarità, ma come simbolo della Chiesa, simbolo dell'umanità redenta, primizia di ciascuno di noi. E mi piace concludere con questa icona della Trinità, dove c'è l'incoronazione della Vergine. Perché? Perché qua notiamo fino in fondo come, attraverso la rivelazione di Cristo, l'umanità, rappresentato dalla Vergine, è chiamato a partecipare della stessa vita trinitaria, a entrare in comunione con la comunione che è la vita trinitaria, questa circolarità che costituisce la vita trinitaria, questo eterno dinamismo che è Dio dall'eternità. In questo eterno dinamismo l'umanità è chiamata ad entrare, l'umanità è chiamata a partecipare. Ciascuno di noi in qualche modo può vedersi rappresentato dalla Vergine Maria, icona della Chiesa, a entrare nella vita trinitaria. E se ho cominciato col 1:18, con la fine del prologo di Giovanni, concludo con Giovanni 17. Proprio guardando a quest'icona, a questa immagine, voglio leggervi i versetti 21-23 del capitolo 17 di Giovanni, in cui in qualche modo si descrive questa partecipazione dell'uomo, e la Vergine è la primizia dell'umanità redenta, alla vita di Dio, affinché tutti siano una sola cosa, come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria l'incoronazione della Vergine, e la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Grazie.
Ringraziamo tantissimo il professor Ferri, è proprio un obbligo, come sapete, dal Concilio secondo di Nicea, cioè è eretico chi non fa le immagini, mentre prima si era fuori dalla fede se si facevano le immagini, per la Chiesa dal primo millennio diventa obbligatorio rischiare un'immagine che è sempre incompleta, ma non se ne può fare a meno. E concludiamo, per chi non deve scappare via, è tardi, con padre Kramer che ci dice due parole su Guido Reni e sulla Chiesa, e lo ringraziamo ancora una volta di averci accolto qui nella sua casa.
Allora, la tela era commissionata dalla Confraternita di Santissima Trinità dei Pellegrini nel 1625 per l'anno santo del 1625. E Guido Reni ormai era tornato a Bologna e ha preparato il quadro a Bologna, è stato trasportato qui giù a Roma. E c'erano problemi subito con l'illuminazione, perché c'erano troppi riflessi, e tuttora abbiamo questo problema, abbiamo cercato di risolvere il problema, specialmente di giorno, quando c'è troppa luce che entra, con il sistema di luci che vedete. Questa immagine è stata scelta da San Filippo come un emblema della sua nuova confraternita, e in effetti è il trono di grazia, è un modo di rappresentare la Santissima Trinità, come dice il professore, nato sul Reno nella Germania 1100 e diffuso poi dall'abate Suger a Saint-Denis a Parigi. Suger ha fatto una famosa vetrata dove si vede il Padre Eterno che sostiene il crocifisso sopra l'Arca dell'Alleanza, ancora con quattro ruoti, quando gli ebrei le spostavano prima di fermarsi sul Monte Sion a Gerusalemme. Allora questo mette la crocifissione in rapporto con il Tempio di Gerusalemme e con il Caporet, che era una lastra di oro che copriva l'arca dove erano contenuti i comandamenti. E il sommo sacerdote di Gerusalemme ogni anno doveva entrare nel Santo dei Santi e ungere questo lastra d'oro, questo caporet, con il sangue delle vittime del propiziatorio, per assicurare la presenza di Dio nel Tempio di Gerusalemme. Allora, l'abate Suger ha fatto questo collegamento con la crocifissione di Cristo, e la crocifissione che propizia il Padre e rende il Padre presente a noi, ci fa vedere il Padre. Allora, qui è anche da collegare con il sacrificio della Messa e la propiziazione. Adesso abbiamo un po' di problemi con questa idea che il Padre Eterno può essere propiziato, soddisfatto con le sofferenze del Figlio. Per me personalmente questo era un problema, però alcuni anni con la fede, come può un padre misericordioso essere soddisfatto o appagato con le sofferenze del proprio figlio? Credo che questo quadro in parte ci dà una risposta, perché si vede nel quadro l'unità fra il figlio che si offre con le mani estese e il padre anche che accoglie con le mani estese, ma non solo accoglie, ma offre il suo figlio a noi. E anche lo Spirito Santo con le ali estesi scende verso di noi. E credo che la risposta che io vedo in questo quadro è questo, che non bisogna distinguere troppo fra il figlio che si offre in sacrificio e il padre che viene soddisfatto dal sacrificio, e il padre che offre il suo figlio in sacrificio. Il padre e il figlio offrono insieme con lo Spirito Santo questo sacrificio, è un'opera trinitaria. Non so se vi aiuta a comprendere il mistero centrale della nostra fede, no? Questo che ci distingue dai musulmani o dagli ebrei. Per loro l'idea di una propiziazione, una soddisfazione per i peccati fatto dal figlio non esiste, invece per noi è l'articolo più centrale della nostra fede e della messa, e credo che poi nel 600 volevano mettere questa rappresentazione della Trinità in rapporto con l'altare sotto, perché sull'altare viene offerto il sacrificio al Padre attraverso il Figlio con la cooperazione dello Spirito Santo. Si vede tutta la teologia della Santa Messa. E con questa idea vorrei concludere.
Un'ultima curiosità, dato che stiamo qui. Questa statua di San Matteo e del Cobaert era la statua prevista per la Cappella Contarelli di Caravaggio, era la pala d'altare, e il Cobaert era un orafo, per cui non era neanche lui contento della statua, per cui di fatto non fu mai messa lì. Alla fine si decise di spostarla qui a Caravaggio, fu chiesto di fare anche come ultima delle tre tele quella centrale, no? Quindi vediamo un pezzo di questa storia complessa. Grazie di tutto, e la prossima volta ci vediamo all'aula gotica dei Santi Quattro Coronati. Entreremo lì, ci diranno le suore, perché entriamo nella loro clausura, quindi ci diranno loro come fare. Io temo che ci sarà più gente, speriamo di entrare tutti, perché appunto molti non l'hanno mai vista. E per la visita che facciamo anche a Orvieto e a Bolsena per i sette sacramenti, siete pregati di parlare con Teresa, di dare i vostri dati. Se andiamo oltre un pullman vi chiediamo poi di risentirci, perché o riusciamo a fare due pullman, ma se sono solo 10 persone del secondo bisogna trovare un altro modo, se no costa troppo. Grazie davvero a tutti, grazie al professor Ferri, grazie a grande padre Kramer, e buonanotte.